Eccoci! Il salto nel buio! Bene, piccoli, divertitevi ad esplorare, ma restate nei paraggi! C'hanno batteri stomatolitici! Venite qui! Un intero ecosistema condensato in questo granello piccolissimo! Questo batterio contiene tante coppie proteiche.
Dai,
quanti
sono
i granelli di sabbia in tutto l'oceano! Forza!
L'entusiasmo del maestro Ray, una grande paterna manta che in fondo agli oceani insegna ai pesciolini come Nemo, protagonista di questo bel film di animazione di qualche anno fa, la ricchezza e le meraviglie dei vari ambienti marini. E anche noi oggi faremo un salto nel blu, il blu degli oceani, alla scoperta dell'importanza di questi ambienti per la nostra stessa esistenza, di quanto poco ne sappiamo e di quanto li stiamo stravolgendo e in parte anche distruggendo. Come ci ricorda l'americana Elizabeth Colbert, autrice del bestseller La sesta estinzione, un'inchiesta molto articolata e documentata sui contorni del disastro ambientale creato dall'uomo, di cui al recente vertice di Parigi si è preso finalmente pienamente consapevolezza. Elizabeth Colbert, che sentiamo al microfono di Roberto Antonini, il quale ha realizzato con lei un laser nel gennaio del 2015.
Yes, I think that people are, unfortunately, you know, we're not, or fortunately or unfortunately, we're land animals and we have a very obscure sense of what goes on in the oceans, but what is happening to the oceans that I think
sì,
is important and
credo che sia proprio così. Noi, d'altra parte, fortunatamente o sfortunatamente, dipende da come la vogliamo vedere, siamo animali terrestri. Abbiamo una scarsissima consapevolezza di ciò che accade nelle profondità del mare, eppure quanto è in corso negli oceani è probabilmente il principale indicatore del fatto che siamo sulla soglia di un'estinzione di massa. Quando immetti una grande quantità di anidride carbonica in atmosfera, come noi facciamo normalmente attraverso i nostri consueti comportamenti legati all'uso delle automobili o alla combustione dei carburanti, da un lato siamo consapevoli dell'effetto prodotto in termini cambiamento climatico e riscaldamento globale, ma dall'altro tendiamo a trascurare quella che è l'altra faccia della stessa medaglia. Il fatto è che la CO2 immessa in atmosfera precipita su un pianeta coperto per i due terzi dall'acqua e una volta in mare l'anidride carbonica si scioglie attraverso un processo naturale e si trasforma in acido, acido carbonico, che è senz'altro un acido debole, ma è comunque un acido attraverso il quale stiamo cambiando la chimica degli oceani. Beh, quando guardiamo di nuovo le cose in termini geologici, vediamo che i momenti in cui la chimica degli oceani cambia sono momenti di grande pericolo, che preludono a fenomeni di estinzione di massa, proprio perché gli organismi che popolano gli oceani sono abituati a un ambiente chimicamente stabile.
Organisms in the ocean are accustomed to a pretty constant chemistry.
L'ecosistema marino è dunque complesso, delicato e molto importante per la salute del pianeta, ma rimane un universo sconfinato in gran parte ancora da studiare e da capire. Malgrado gli oceani coprano circa il 71% della superficie terrestre, rimangono infatti uno degli ambienti meno esplorati della Terra. Eppure forniscono servizi ecosistemici importantissimi per la nostra esistenza, non soltanto in quanto ci offrono una parte essenziale della nostra alimentazione, ma anche in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel regolare il clima del pianeta. Come ci ricorda anche Emanuela Fanelli, biologa marina che si occupa di ecologia del mare profondo presso il Centro Ricerche Santa Teresa in provincia di La Spezia, una delle maggiori istituzioni scientifiche dell'intero bacino del Mediterraneo, in cui vengono condotte svariate attività riguardanti il clima globale e l'ambiente marino mediterraneo.
Sì, il mare è chiaramente un po' il regolatore del nostro clima, in quanto la nostra terra, che in realtà si doveva chiamare mare perché la maggior parte della superficie è coperta dalle acque, quindi dagli oceani e dai mari, funziona un po' da buffer, quindi da tamponatore del clima, grazie poi alle interazioni chiaramente tra l'atmosfera e l'acqua. Quindi sicuramente il mare ha un ruolo fondamentale in tutto quello che è poi il clima della nostra terra, e quindi tutto ciò che noi poi facciamo sulla Terra, tutte le attività antropiche che poi noi abbiamo, l'impatto che se hanno, hanno poi delle ricadute importantissime sul mare che poi a sua volta riporterà a noi in un certo modo.
I mari sono dunque dei contenitori attivi che riescono, o almeno riescono ancora in parte, a porre rimedio ad uno dei danni più gravi che l'uomo con le sue attività sta causando, ovvero le enormi emissioni di CO2 nell'atmosfera.
La capacità degli oceani di assorbire CO2 è stata fondamentale ovviamente nell'ultimo periodo della rivoluzione industriale per un po' agire da buffer, da tamponatore di tutta questa quantità di CO2 che veniva emessa. Il problema è che le masse di acqua non sono infinite, quindi chiaramente il potere tamponante degli oceani, delle masse di acqua oceaniche, ha un limite e ci troviamo ora in un momento in cui questo limite si sta superando.
Ormai si sa che le emissioni di CO2 proprio in questi ultimissimi anni hanno raggiunto un picco mai registrato nella storia dell'ultimo milione di anni, 400 parti per milione. CO2 che aumenta l'effetto serra, va cioè a ispessire la coltre che determina il riscaldamento climatico e con esso la temperatura del pianeta e ovviamente anche quella dei mari, dove peraltro va a finire tutta questa CO2 rendendoli sempre più acidi. Con quali conseguenze ce lo spiega Emanuela Fanelli.
Aumento della CO2 in acqua, che cosa succede? Che tutto il sistema di carbonato bicarbonato che esiste nell'acqua, quindi carbonato diciamo la parte non solubile, quella che fa gli scheletri dei coralli per intenderci, e il bicarbonato invece è la parte solubile, se pensiamo a noi, ecco, quando dobbiamo digerire usiamo il bicarbonato che si scioglie in acqua, e sta aumentando chiaramente la porzione in questo equilibrio di bicarbonato, quindi la quantità di CO2 che si scioglie in pratica. Quindi questo ha delle serie conseguenze, non immediate, non è che stiamo vedendo lo scioglimento ovviamente dei coralli, ma abbiamo tutta una serie di indicatori che fanno pensare che ci possono essere delle conseguenze abbastanza drammatiche per gli organismi che sono fissatori di calcio, calciofissatori, quindi con scheletri carbonatici di carbono di calcio, quindi coralli, conchiglie, ma anche organismi dello zooplancton che hanno delle conchiglie calcaree, eccetera.
Certo, molti organismi hanno dimostrato una capacità di resilienza notevole, come si è scoperto nel corso di alcuni studi in luoghi particolari come Ischia o l'isola di Vulcano, dove ci sono sorgenti di CO2 a pochissima profondità e che molti ricercatori stanno usando come laboratori. Un gruppo di ricerca dell'ENEA sta infatti studiando il processo di acidificazione su diversi organismi e ha documentato una certa loro plasticità e quindi la capacità di riuscire a sopportare delle variazioni di CO2 anche ingenti. Ma, dopo un certo limite, lo scheletro di alcuni organismi, come per esempio piccoli animali invertebrati, detti briozoi, si assottiglia talmente tanto che non c'è più possibilità di vita per l'animale. In questi ultimi anni, lo abbiamo visto, l'attenzione della comunità scientifica verso l'aumento esponenziale della CO2 in atmosfera, di conseguenza anche nei mari, è cresciuta. Ma c'è anche chi studia questa problematica da decenni. È il caso dell'oceanografo Carl David dell'Università delle Hawaii, direttore del Centro di Ricerca e Educazione sulla Oceanografia Microbiologica, che ha iniziato a occuparsi di questo problema quasi 30 anni fa. E che pochi mesi fa ha ricevuto il premio Balzan proprio per i suoi studi pionieristici sugli oceani. Sentiamolo al microfono di Marco Motta.
We were really focused on understanding more basic information about the carbon cycle. That's really what.
Quando nel 1988 abbiamo deciso di installare Aloha Station nel Pacifico del Nord, a circa 100 miglia a nord dell'isola hawaiana di Oahu, il nostro obiettivo era ottenere informazioni di base sul ciclo del carbonio. Sapevamo per principi chimici e fisici che la CO2 va in atmosfera e poi modifica la concentrazione di anidride carbonica anche sulla superficie degli oceani e che questo fenomeno poteva avere degli effetti sulle modalità in cui il carbonio viene sequestrato e trasportato nel fondo degli oceani, che è un vasto deposito di carbonio proveniente dall'atmosfera e ci arriva grazie all'attività dei microorganismi marini. Questo processo è chiamato pompa biologica del carbonio Il nostro obiettivo inizialmente era comprendere come funziona questo processo, la sua velocità, i suoi meccanismi di controllo. Dopo 10 anni di attività, la comunità scientifica era molto interessata alla serie di dati che avevamo prodotto e nel frattempo l'IPCC, che era nato lo stesso anno in cui eravamo partiti con Aloha Station, aveva ormai creato un'attenzione sugli studi dei cambiamenti climatici che ci trovammo al posto giusto nel momento giusto per poter continuare con finanziamenti adeguati la nostra attività di monitoraggio. La sfida dei cambiamenti climatici rendeva essenziale studiare l'andamento di determinati fenomeni come la pompa biologica del carbonio negli oceani per lunghi periodi di tempo e ad oggi Aloha ha prodotto più di 25 anni di dati preziosi. Scientific challenge in front of us that could only
be achieved by looking over time. David Carl, dunque, ha iniziato ben presto a occuparsi di cambiamenti climatici, scoprendo le tante e pericolose ricadute che esse hanno sugli ambienti marini.
Climate change, including all aspects of climate change, ocean warming, changing of ocean currents, ocean acidification.
Tutti gli aspetti in cui si declina il cambiamento climatico, il riscaldamento degli oceani, le variazioni nelle correnti oceaniche, l'acidificazione con l'aumento della fissazione dell'azoto nel pianeta, ebbene tutti questi aspetti hanno effetto sull'intero ecosistema marino, a cominciare da quelli che chiamiamo produttori primari, cioè gli organismi alla base della catena alimentare, e nel caso degli oceani si tratta di microorganismi che diventano quindi cruciali quando si tratta di comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini. Ma naturalmente ogni organismo nell'oceano, che sia il capodoglio, la più grande balena che si trova in cima alla catena trofica, oppure pesci, granchi ed altri crostacei, molluschi e diversi tipi di plancton, tutti questi organismi alla fine dipendono dall'energia assorbita dal sole. E se cominci a modificare quello che accade ai produttori primari, che sono la fonte ultima di cibo, avrai effetto inevitabilmente anche su tutti gli altri organismi dell'oceano.
Because that is the ultimate source of food.
Tra i tanti effetti dei cambiamenti climatici sulle distese d'acqua del pianeta, occorre annoverare anche l'innalzamento dei mari, di cui però, come ci spiega ancora David Carl, di solito non si è in grado di valutare appieno né le cause né le conseguenze.
Sea level rise has actually two components. One is adding fresh water to the
L'innalzamento del livello del mare ha una doppia origine. Una è lo scioglimento dei ghiacciai e delle piattaforme di ghiaccio, ma l'altra è l'espansione termica dovuta al surriscaldamento del clima. Beh, si è scoperto che questa seconda componente è quella più importante, una cosa che la maggior parte delle persone non ha compreso appieno. Quindi, anche se i ghiacciai non dovessero sciogliersi, l'innalzamento dei livelli del mare ci sarà comunque come effetto del riscaldamento della superficie degli oceani. Quando riscaldi la superficie del mare, infatti, rendi l'acqua superficiale meno densa, che quindi sarà meno portata a miscelarsi con le acque più profonde. Queste acque sono importanti perché è qui che ci sono vasti depositi di sostanze nutritive che sostengono i processi di fotosintesi. Quindi l'effetto ultimo di stratificare l'oceano, di dividere le acque al suo interno, sarebbe quello di ridurre, se non addirittura bloccare del tutto la fotosintesi. E questo sarebbe una vera catastrofe per la Terra e per l'umanità, perché ogni nuovo respiro che facciamo consumiamo ossigeno che deriva dall'attività metabolica del fitoplancton marino. Quindi se iniziamo a modificare i processi di fotosintesi a livello globale negli oceani, priveremo progressivamente di ossigeno l'atmosfera e di conseguenza anche noi stessi.
We would literally be suffocating on land.
Ecco spiegate anche le considerazioni apparentemente catastrofiste della Colbert, la quale ci ricordava che dal punto di vista geologico i momenti in cui la chimica degli oceani cambia sono momenti di grande pericolo che preludono a fenomeni di estinzione di massa. Certo, i tempi sono quelli geologici e la prospettiva non deve necessariamente essere quella antropocentrica. Si dimentica troppo spesso che in fondo, se anche la nostra specie dovesse scomparire, cioè la specie più invasiva e predatoria e con il maggior impatto sugli ecosistemi di tutta la storia, il pianeta continuerebbe senza di noi, anzi, probabilmente rifiorirebbe e di sicuro i mari si ripopolerebbero. David Carl.
Now, independent of the climate impacts on the marine environment,
indipendentemente dagli effetti dei cambiamenti climatici sugli oceani, Stiamo ipersfruttando le risorse ittiche, stiamo assottigliando le specie che si trovano al vertice della catena trofica. Ora, gli oceani possono funzionare bene anche senza pesci, magari non piacerà chi ama pescare o mangiare tonni e pesce spada, ma queste specie non sono essenziali per il funzionamento degli ambienti marini, rappresentano una parte piccolissima della biomassa e dipendono dalle specie che stanno sotto di loro nella catena trofica. Il problema è che rimuovi i predatori. Le specie che ne erano le prede cresceranno a dismisura rispetto alle popolazioni che le seguono nella catena trofica e la sovrappopolazione comporterà malattie e fame. Questa è una lezione che l'umanità deve imparare. Gli esseri umani stanno facendo la stessa cosa con il pianeta. Abbiamo superato i 7 miliardi e stiamo forse raggiungendo, per alcuni l'abbiamo già superato, il punto in cui il pianeta non potrà più sostenerci. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo la vita sulla Terra e il modo in cui viviamo la nostra vita. Un buon esempio sono gli oceani. Possiamo imparare moltissimo guardando agli impatti del clima sugli oceani ed è quello che noi oceanografi stiamo cercando di fare, provando a definire degli standard con cui confrontare poi le tendenze individuate tramite serie temporali di dati. Oggi non sappiamo se davvero abbiamo esaurito le risorse ittiche fino a che non usciamo in mare e scopriamo, ops, che di pesce non ce n'è più. Non sarebbe stato bello capire prima, studiando meglio l'ecologia marina, quanto pesce potevamo permetterci di pescare in modo sostenibile? Io temo però che, vista la domanda pressante da parte di una popolazione umana crescente, ci ritroveremo un giorno a guardare il mare e ci troveremo solo il fitoplancton e, a meno che non decidiamo di mangiare quello, ci ritroveremo drammaticamente privi di fonti di proteine.
E a chi come noi gli ricorda che in fondo ormai abbiamo introdotto l'acquacultura, gli allevamenti di pesci, e dunque abbiamo trovato una scappatoia al sovrasfruttamento degli stock ittici nei mari? David Carl replica così.
Already food from the sea has decreased enormously in the last five decades.
Il cibo che riusciamo a ricavare dal mare è diminuito enormemente nel corso degli ultimi 50 anni. E oggi la gran parte delle proteine di origine marina che consumiamo a livello mondiale viene dall'acquacultura, dagli allevamenti di pesci, crostacei e molluschi lungo aree costiere, che però comporta a sua volta insidie per l'ambiente. Il problema è che, dovendo nutrire questi pesci, non c'è mai un consumo ottimale del cibo che viene immesso e quindi questo cibo si disperde nell'ambiente marino e crea un ambiente impoverito di ossigeno che non solo finisce con l'uccidere i pesci dal allevamento, ma stravolge l'ecologia di quegli ambienti, che infatti vengono denominati zone morte. Ce ne sono nel Mar Baltico, in alcune aree del Golfo del Messico, dove la popolazione ittica muore e rimangono in vita solo i batteri che sono in grado di sopravvivere in condizioni di assenza di ossigeno.
Ecco perché il sovrasfruttamento degli stock ittici ormai avviene anche in ambienti profondi e non solo per le acque meno profonde tra 0 e 200 metri a cui la pesca si è diretta negli ultimi 50-60 anni. Si pensi al Mediterraneo, alle triglie, al merluzzo, ma anche in area atlantica, al caso del merluzzo atlantico, il baccalà, che in alcune aree è praticamente scomparso e la sua pesca è stata vietata. Ma non si tratta solo di dover rinunciare a una fonte alimentare importante. Il sovrasfruttamento della pesca, anche in profondità, rischia di creare danni anche maggiori, perché gli ambienti marini profondi, che sono l'area di studio e ricerca di Emanuela Fanelli, sono ambienti che non conosciamo quasi per niente. Emanuela Fanelli.
Il 95% dei nostri mari è profondo e di tutta questa superficie noi abbiamo campionato circa lo 0,0001%, quindi diciamo che non sappiamo quasi niente. Abbiamo delle aree che conosciamo meglio, che sono per esempio qualche seamount, qualche canyon, per esempio faccio esempio del Mediterraneo, delle acque italiane, conosciamo molto bene per esempio il canyon di Bari, dove sono stati fatti tanti studi perché ci sono diversi istituti che sono interessati, ma altri canyon sono praticamente sconosciuti, per esempio il canyon Anto Condorn sotto Napoli, che invece sono delle zone particolarissime, anche soprattutto per la presenza di cetacei, e questo ci fa pensare che appunto stiamo iniziando a sfruttare e a distruggere un mare, una fauna, degli habitat che ancora non conosciamo, perché per esempio ci sono tantissime aree con dei coralli bianchi che non sono state ancora campionate, sono una sorta di oasi in profondità, come delle barriere coralline nei mari profondi, che però si va lì a pescare, a distruggere, ancora non sappiamo che specie ci sono, quante specie ci sono, come vivono, sono tra l'altro delle aree di nursery dove si vanno a riprodurre le specie profonde, per esempio i gamberi rossi, quindi ci troviamo in un momento di grossa difficoltà, perché rispetto a prima, dove avevamo dei problemi ovviamente puntuali, però si unisce poi un problema generale che è dovuto appunto anche a un cambiamento della fauna, a dei problemi diciamo esterni, tra virgolette, che poi li produciamo sempre noi, a cui però dovremmo interfacciarci, cioè mettere tutte le cose insieme e non trattare i problemi separatamente, cioè non è acidificazione, riscaldamento, sovrappesca, ma è un insieme di cause che agiscono sinergicamente poi sull'ambiente marino.
Un insieme di cause che necessiterebbero di uno spazio ben più ampio di quello che il nostro giardino consente. Basti pensare al problema del riscaldamento dei mari, che sta causando uno spostamento ingente di varie specie, con progressivo ingresso nel Mediterraneo di organismi dal Mar Rosso come pesci coniglio, famelici e prolifici, che stanno progressivamente distruggendo il substrato algale dei fondali, che in alcune zone sono ormai nude e senza più pesci, o come il ben più temibile pesce palla, che produce una neurotossina potentissima, la tetrodotossina, che ha già causato la morte di alcuni pescatori non professionisti nel bacino orientale. O ancora, pensiamo al problema dell'inquinamento dei mari e in particolar modo dell'inquinamento da plastica, il famoso marine litter. È sconcertante scoprire come nello stomaco del 95% degli uccelli marini si è trovata e si trova della plastica. Emanuela Fanelli.
Sì, allora abbiamo due grossissimi problemi che sono appunto l'inquinamento, quindi l'impatto antropico non solo diciamo a lungo termine, quindi le emissioni e quindi quello che è l'acidificazione o il riscaldamento, ma anche un inquinamento puntuale che però ormai va avanti da quando abbiamo iniziato a usare la plastica, che è quello del marine litter, come viene chiamato, quindi proprio della spazzatura in mare e anche delle microplastiche. E è stato osservato che nella maggior parte degli uccelli marini, quando si trovano morti, spiaggiati, si va a fare un'analisi controllata, stomacali, sono presenti delle plastiche, non solo negli uccelli, questa cosa vale per tutti gli organismi marini, perché per quel che riguarda plastiche più grandi vengono ingerite per esempio moltissime tartarughe marine, la caretta caretta, la nostra tartaruga comune, molto spesso vengono ricoverate perché hanno questi stomaci pieni di plastica, sono animali che mangiano, hanno nella loro dieta onnivora anche le meduse, scambiano i sacchetti di plastica in mare per prede, se li mangiano ovviamente la stessa cosa succede agli uccelli, ma in tutti gli organismi marini troviamo plastiche, perché poi abbiamo anche il problema delle microplastiche, ovvero una volta che la plastica viene buttata in mare, dopo molto tempo si spezzetta, si degrada, si formano queste micropalline, pensiamo anche per esempio semplicemente ai microgranuli che ci sono nelle creme o nei dentifrici, questi dentifrici, questi pubblicizzati con i microgranuli, questi microgranuli sono delle plastiche, il microgranulo passa attraverso il filtro del depuratore, va in mare, si trovano quindi costantemente anche nei pesci delle microplastiche, quindi filamenti che sono pezzettini di rete, ma che sono anche queste plastichine in tutti gli organismi marini.
Pesci che poi noi mangiamo e dunque ci possono essere delle conseguenze anche sulla nostra salute? Sentiamo ancora Emanuela Fanelli.
Non sappiamo ancora precisamente, ci sono degli studi in corso, quali sono gli effetti. È chiaro che comunque queste microplastiche vengono assorbite in parte dall'animale e quindi potremmo avere delle conseguenze anche sulla salute che ancora diciamo non sono chiare, perché gli studi sono abbastanza recenti, ma è un tema molto importante. Diciamo che quando adesso si parla di mare anche nei convegni non solo scientifici ma anche negli incontri politici, economici, due problemi grandissimi per il mare sono appunto quello della plastica, il marine litter, e poi anche le nuove estrazioni che si fanno non tanto nel Mediterraneo ma soprattutto in oceano, quello che viene chiamato deep sea mining, quindi le estrazioni minerarie o di gas eccetera nel fondo marino.
Insomma, di solito si dice giocare col fuoco, in questo caso potremmo dire che stiamo giocando con l'acqua. non conoscendola però, perché il fuoco, lo sappiamo, se ci avviciniamo troppo brucia, mentre nel caso dei mari conosciamo davvero poco e ce ne curiamo ancora troppo poco, come conclude anche David Carl.
And that's because the ocean has no representation, they don't have anybody living there.
D'altronde l'oceano non ha delegati o rappresentanti negli organismi dell'ONU come l'IPCC, visto che non ha abitanti. Non metto in dubbio che ci sia già una certa attenzione alle necessità degli oceani. Penso per esempio ai provvedimenti per prevenire lo scarico dei rifiuti in mare o quelli per regolamentare le attività estrattive, ma spero che l'attenzione su questo cresca anche nei protocolli delle Nazioni Unite. D'altronde è il più grande habitat della Terra, responsabile di molti cicli biogeochimici, ha un ruolo di regolazione del clima, muove enormi quantità di calore. Spero quindi che nel prossimo assessment report ci siano più capitoli dedicati agli oceani. Spero anche che i miei colleghi oceanografi si spendano per far comprendere la Terra come ecosistema e si confrontino con persone con cui di solito non comunicano, la gente comune, i decisori politici, i contribuenti, gli elettori, e colgano l'occasione per spiegare come funziona la scienza, i suoi contenuti e la sua missione.
Talking to people they traditionally don't talk to, like the general public or legislators or taxpayers, voters, you know, we really need to communicate the role of science.
Ed è quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche nel giardino di Albert. Per oggi però torniamo in superficie, la nostra immersione negli oceani finisce qui. Con il mio grazie a Roberto Antonini, che ha intervistato Elizabeth Colbert, e Marco Motta, che ha avvicinato David Carl, e a Elio Luraschi, che ha curato la parte tecnica di questa puntata, che potete ritrovare in rete nel sito di Rete 2 o nel sito del Giardino di Albert. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.